Hummels, che oggi è stato determinante. Forse mister, qualche visita a Roma gli fa bene, anche qualcuno in più.
Matt può fare quello che vuole, è un tedesco che è venuto a giocare nella Roma, sta conoscendo anche la città, sta bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Finisce qui, sentiamo lo stadio.
Quella di questa sera non è una partita inimmaginabile un po' da tutti, e invece è saltata fuori una partita, direi, perfetta per noi.
Siamo la squadra, la seconda squadra più giovane del campionato, abbiamo voglia di andare in avanti, abbiamo sicuramente sofferto questo primo gol che non abbiamo reagito nel modo migliore, cercando di andare in avanti, sbilanciarsi. Una sconfitta così, siamo tristi, siamo dispiaciuti, allo stesso tempo questa storia dello scudetto sicuramente in questo momento che avete messo noi dentro sicuramente non si parlerà più.
Ma sognare, la gente deve sognare, non bisogna togliere i sogni mai alla gente. Poi noi abbiamo sempre detto impossibile, è una cosa impossibile, ma a volte le cose impossibili, se ci credi fortemente, possono anche diventare possibili.
Ci avete messo voi lì, non volevamo nemmeno starci nello specchietto delle pretendenti allo scudetto, questo più o meno dice Motta. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Reduce dalla telecronaca di questo incredibile Juventus-Atalanta. Massimo Mauro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Quindi la Juventus ha ballato, Massimo, una settimana sola nello specchietto del pretendente allo scudetto, e questa sera potrebbe trovarsi in affanno addirittura per quel quarto posto.
Beh, è stata fatta traballare, perché insomma non c'è stato nessuno della Juventus che ha detto che avrebbero lottato per vincere lo scudetto. Giornalisticamente era una suggestione che ci stava, perché era a soli 6 punti dalla prima, quindi era giusto farlo. Però per amor di verità non è che c'è stata né l'allenatore né la società che ha detto adesso lottiamo per lo scudetto. Perché chi l'ha pensato, insomma, ha sbagliato, onestamente, dai, non poteva in queste condizioni, con questi risultati così altalenanti, pensare di poter, anche se aveva vinto le ultime 5 partite, sì. Però insomma poi c'era stato l'Empoli di mezzo, perciò una squadra che ha quelle difficoltà non può avere la continuità per vincere lo scudetto.
Sì, una brutta faccia per la Juve, compresi i fischi, compreso uno stadio che è stato svuotato, preso a calci quasi dall'Atalanta.
Beh, lo dicevamo ieri sera, ma 2-3 ore prima della partita, era uno spareggio. Il calcio è strano, Inter e Napoli e la stessa Atalanta non hanno avuto un ritmo clamoroso nelle partite precedenti. Nelle 5 partite precedenti il Napoli aveva guadagnato, scusami, la Juve aveva guadagnato 11 punti sul Napoli, e quindi secondo me era dovere aritmetico. E comunque, voglio dire, Thiago che fa quel riferimento allo scudetto parla di una cosa che è assolutamente marginale rispetto a tutto il resto. Cioè qui il tema non è l'eventuale pressione di essere stato qualche giorno troppo vicino, a parte che se alleni la Juve quella pressione lì c'è.
Bravo, esatto.
Come un fatto,
esatto.
Devi avere la pressione al contrario, cioè devi porti il problema su perché non stai lottando per lo scudetto. Quindi onestamente quella dichiarazione lì l'ho capita poco. E ieri era una partita che serviva per, era appunto, non poteva essere un grande trampolino, perché se la Juve avesse vinto insomma avremmo parlato di una storia completamente diversa. Ma non solo non ha vinto, non solo non ha pareggiato, non solo ha perso, ma come ha perso. Ed è chiaro che questo, il campionato è l'ultimo fronte, perché gli altri tre sono,
certo,
stati cannati clamorosamente,
certo.
Gli investimenti sono stati per me investimenti di clamorosa intensità. Poi che ci sia dietro un ragionamento sul ringiovanimento della rosa, questo è pacifico. Sul fatto che probabilmente il monte ingaggi sia diminuito, è vero, ma quanti soldi sono stati spesi? Dobbiamo cominciare a contare i 60 più 50 più 40 più 20
no, no,
e quanti giocatori oggi facendo anche un ragionamento sul futuro, quanti giocatori oggi hanno aumentato il proprio valore e quanti giocatori hanno diminuito il proprio valore e da dove ripartire? Da Thuram, da un buon portiere, sicuramente Di Gregorio si sta rivelando un portiere interessante, probabilmente da Kalulu, da Gatti che c'era già prima e da poco altro.
Sì.
Sinceramente da poco altro, tanti giocatori in posizioni di campo abbastanza discutibili, da Cop Miners a Nico, a Yildiz, tutti giocatori che sembrano in questo momento svuotati, e quindi insomma la partita di ieri è stato un clamoroso ribaltone rispetto a quello che si era faticosamente visto nelle partite precedenti, che però, lo dicevo ieri pomeriggio, in ogni caso era dicotomico con quello che invece era successo nelle coppe, dove la Juve aveva fatto degli orrori in successione, quindi
no, ma è chiaro.
Insomma, dai.
No, ma è chiaro, la stagione siamo neanche a metà marzo, la stagione della Juventus è finita, Massimo. E Pierluigi è molto, molto netto sulle valutazioni.
No, certo. Io aggiungo, guarda, per non ripetere, aggiungo che il campo non mente. Io ieri ero in una posizione meravigliosa nella Juventus Stadium. Ero proprio sulla linea centrale.
Sì.
A 16 file. Quindi perfetto per vedere la partita e nessuno ti può prendere in giro se hai un occhio esperto, no? E sei lì che guardi la partita, nessuno ti può prendere in giro, né gli allenatori né i giocatori. Ora, se tu pensi alla storia della Juve, da Sivori a Platini, a Zidane, a giocatori di centrocampo che prendevano la squadra in mano e risolvevano i problemi con personalità, a volte anche sbagliando grossolanamente, ma no, giocatori che hanno fatto la storia della Juve,
chiaro.
Nella posizione di centrocampo, questa squadra c'ha McKennie.
Sì.
McKennie sta giocando dietro al centravanti, spalle alla porta.
Sì.
Ora, io guardando la partita, onestamente, guarda, lo dico perché l'ho pensato davvero, quindi vi prego di credermi. Io, questa partita non può che finire in favore dell'Atalanta. Poi è vero che è stata un po' fortunata nell'episodio del rigore l'Atalanta, però era arrivata due volte prima davanti alla porta e hanno tirato male, quindi sembrava proprio che da un momento all'altro la Juve capitolasse. Ma perché nella struttura di squadra che affronta l'avversario è debole la Juventus, molto debole.
Ma è una squadra sbagliata secondo te?
E poi, guarda, sì, guarda, rispondo con l'episodio del 2-0. Cioè, 2-0, un allenatore certe regole non le può dimenticare, che sono nate con Elenio Herrera e finiranno con l'ultimo degli allenatori. Quindi valide per Trapattoni, per Mazzone, per Guardiola, per chiunque. Perdi 2-0, metti un attaccante, metti Commeners dietro le punte e gli altri indietro e dici: bene, se riesco a pareggiare bene, se no ci ho provato. E ti criticheranno perché hai sbilanciato la squadra. Invece fai due difensori e cambi due difensori, metti Bangula e pigli altri due gol. Cioè, allora non si capisce, diciamo, le regole del calcio. Sono semplici.
No,
non è, non c'è,
basta, cioè, chiedere a Ranieri, no? Che semplificando ha portato la Roma lì dov'è. Qui,
la storia di Ranieri, bravo. Questo, onestamente, semplicità, umiltà e rispetto degli avversari, perché poi anche questo è importante. Cioè, tu non puoi giocare con Cop Menes all'ala destra. Dato per scontato tutto quello che ha detto Pierre, è vero, cioè sono stati spesi i soldi, però poi la gestione di tutte queste cose mi sembra un pochettino che vada contro alle regole semplici del calcio.
Sì, sono d'accordo.
Anche l'atteggiamento, Carlo, anche l'atteggiamento, cioè voglio che sia chiaro il concetto, non è che voglio invitare le persone a fare fallo, però una squadra che è sotto 2-0, soprattutto una squadra che si chiama Juve, sta perdendo in casa una partita così, deve avere un livello agonistico diverso da quello che si è visto. E ieri la Juve è rimasta completamente in bambola, cioè non è nemmeno
da però non vista, ce la diciamo, fanno i giocatori.
Non ce la fanno,
non so, è grave.
Lo so, Pier, ma quando sei così debole mentalmente in una partita del genere, credimi, non ce la fai. Cioè gli altri vanno a 2000 all'ora e tu sembra che non riesci neanche ad andare a 10 all'ora.
Però ho capito questo elemento, che sia chiaro, non è che non sto istigando nessuno a fare falli o fallacci, però voglio dire, dal punto di vista agonistico, una squadra così in difficoltà davanti al suo pubblico, una partita del genere, ti aspetti che abbia uno scatto proprio di personalità, di grinta, e invece no, è stato proprio encefalogramma piatto da questo punto di vista. Cioè la Juve è stata completamente in bambola, non è riuscita a aumentare la produzione offensiva, non ha fatto quel cambiamento che diceva Massimo Mauro, ma al tempo stesso non si è neanche blindata dietro, quindi non è diventata più pericolosa davanti e ha continuato a imbarcare dietro.
Certo.
Il tema, ragazzi, è strutturale.
Però
cioè, questa è una squadra che a gennaio di un anno fa era in corsa per lo scudetto, con una squadra sicuramente con un budget inferiore rispetto a questo, ha preso Diallo e Alcaraz per lottare per lo scudetto, ha fatto dei disastri nel girone di ritorno e nessuno li discute, ha vinto la Coppa Italia e cioè, quest'anno e tre mesi, con questa rivoluzione, con questi acquisti, con molti ragazzi della Next Gen che sono partiti, con investimenti di questo tipo, a che punto è?
Più o meno al punto di partenza, secondo me.
Poi per seguire cosa? Perché in tutto questo, io voglio dirti, allora, se oggi noi vedessimo nella Juve un atteggiamento, ti faccio un esempio, ti parlo di Zeman, tanto per capirci, o di Bielsa, cioè se noi avessimo una squadra che in effetti ha cambiato pelle, gioca bene a pallone, ti dà dei lampi in cui dici, beh, però insomma la qualità c'è, l'estetica c'è, poi è una squadra giovane, ha le sue ingenuità,
quindi
può capitare che perda le partite, ma se tu guardi quello che è successo, non è così. Tu perdi ad Eindhoven e vieni sovrastato sul piano dell'intensità da una squadra che c'ha più voglia, c'ha più corsa, c'ha più gioco di te. Perdi contro l'Empoli e non ne parliamo. Perdi contro l'Atalanta in questo modo, cioè non so se riesco a spiegare il concetto, non è un fallimento dovuto alla...
Massimo, dimmi.
No, sai cosa voglio dire? I quattro difensori della Juventus, in quale squadra tra le prime 5-6 italiane giocherebbero titolari? Da nessuna parte.
Compreso, cioè i centrali, stai dicendo?
Tutti.
Anche Cambiasso?
Guea, Gatti.
Gatti, Cambiasso?
Che non me lo ricordo. L'inglese? No, l'inglese.
Kelly.
Che devo confessare che non conoscevo io. E Cambiasso. Adesso in Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta non giocherebbero.
Sì, Massimo, è un problema di giocatori, di atteggiamento,
detto,
come dice Pierluigi.
È un problema di Pier e Carlo, scusatemi, ma certo che è un problema di giocatori. Ma si vede in campo che è un problema di giocatori. Ma tu vuoi mettere i centrocampisti dell'Atalanta con quelli della Juventus? Ma stiamo scherzando?
Eppure c'è uno che nell'Atalanta
poi giocano meglio, certo che giocano meglio, però tecnicamente sono meno forti degli altri. E poi c'è un dato da dire, la storia insegna, Inter, Milan, Juventus di Boniperti ci hanno messo un bel po' a ricostruire.
Sì,
sono d'accordo,
certo,
che stanno ricostruendo male. Però la ricostruzione, se si è deciso di farla, ha bisogno di tempo. Stanno ricostruendo malissimo, io sono d'accordo con voi. Malissimo.
Soprattutto nella gestione. Però la domanda è: c'era bisogno di ricostruire? Perché qua mi sembra si parli della Juve come se la Juve fosse arrivata alla dodicesima, no? Cioè, l'anno scorso Allegri è stato mandato via da alcuni, ovviamente non da nessuno di noi tre, come se fosse Belzebù responsabile di tutti i drammi dell'umanità. Premesso che si poteva cambiare allenatore e ci stava a cambiare, a un certo punto era diventato insostenibile, e premesso che possono esistere allenatori anche più all'avanguardia di Allegri, io non discuto questo, ma non era così tutto da buttare. Allegri ha gestito tre anni in cui gli è successo di tutto, mancava soltanto l'invasione delle cavallette, su alcune cose non è stata all'altezza, penso alla Champions orribile
del secondo anno,
ma a un certo punto ha fatto tutto, si è trovato le inchieste, la magistratura, le penalizzazioni, l'anno scorso è stata l'unica squadra che teneva testa alla Juve, era praticamente a pari punti a gennaio, ha chiesto due giocatori per essere competitivo e gli hanno preso Diallo e Alcaraz. Poi è finita come è finita, lui ha avuto la colpa, secondo me, di reagire in maniera sbagliata in quella serata lì dopo aver vinto la Coppa Italia, ma probabilmente perché
era finito
comunque
uguale.
Perché era comunque aveva capito che indipendentemente dal risultato di quella partita era finita. Allora non è che la Juve l'anno scorso fosse una squadra in zona retrocessione, la Juve l'anno scorso non c'è stato un giorno un giorno in cui c'è stato un dubbio sul fatto che non andasse in Champions League. Quest'anno siamo arrivati a marzo con un campionato oltretutto con livellato, dove coi punti che c'aveva l'anno scorso quest'anno lotterebbe per il titolo, quindi un campionato completamente diverso dove l'obiettivo finale, dopo aver fatto figuraccia su tutto il resto, sarà forse andare in Champions League. Secondo me ce la farà, perché credo che abbia la struttura per poterlo fare.
Vediamo.
Però voglio dirti, capisci che
vale la domanda,
cioè, per sbagliare tutto il presupposto, no?
Vale la domanda che hai fatto tu prima, che è rimasta senza risposta, e mi piacerebbe sapere quella di Massimo. Stanno ricostruendo male, ok, per costruire ci vuole tempo, Massimo, ma il percorso qual è? Cioè, se tu immagini un grafico, a che punto sei del percorso? Perché a me sembra che non è che ci sia,
soprattutto
io non lo vedo questa strada.
Carlo, soprattutto non vorrei che si ricambiasse di nuovo progetto, se si può chiamare così, e cioè l'errore fatto con Sarri, l'errore fatto con Pirlo, adesso ricambiamo strategie, maniera di giocare, maniera di fare, prendendo un allenatore diverso. Io penso che Thiago Motta va accompagnato in una grande squadra come la Juventus. Io penso che Thiago Motta va ascoltato e gli va detto che cos'è la Juventus, come mai alla Juventus ci sono alcune regole che vanno osservate, per esempio il trattamento fatto a Vlahovic, alcuni cambi che non hanno senso tecnico e tattico, si discute. Boniperti discuteva con Trapattoni. Se Thiago Motta invece questo non lo vuole, non lo sopporta, allora va bene, si può cambiare anche l'allenatore. Ma la Juventus società si è sempre presa la responsabilità di compartecipare alla guida tecnica.
Certo.
Qualsiasi allenatore è andato alla Juve, aveva una società che lo sosteneva.
Con chi si confronta? Con Giunta?
No, ma anche perché questo io ci tengo a chiarirlo. Per me non è che Thiago Motta è un pirla, eh. Cioè, Thiago Motta viene da una bellissima stagione al Bologna, ha delle idee di calcio che sicuramente possono essere anche interessanti e intriganti, però evidentemente era un po' semplicistica l'idea che bastasse mandare via Allegri e prendere Thiago Motta, e improvvisamente con la bacchetta magica, accompagnando tutto questo con degli investimenti così forti e così profondi come quelli che ci sono stati, tornare a vincere. Evidentemente ci sono delle complessità anche dal punto di vista della comunicazione, premesso che io e Ambrosini l'abbiamo detto che dal punto di vista dello spirito del gioco McKennie probabilmente è un po' ostacolato in quella caduta, però poi leggo tutte le moviole, dicono che il rigore è comunque netto. E voglio dire, fare, secondo me, dopo uno 0-4 in casa, puntualizzare una roba del genere dal punto di vista della comunicazione non è una grandissima idea.
Sono d'accordo,
Ti sto dicendo, secondo me Thiago Motta, attenzione, magari diventerà anche un grandissimo allenatore, un ottimo allenatore, ed è un allenatore giovane, è una figura del calcio meravigliosa per quello che è stato da calciatore. Probabilmente aveva bisogno e ha bisogno di un po' di tempo per riuscire a diventare, però qui il problema nasce, l'ho detto mille volte, dall'eccesso, dall'esasperazione, dal muro che si è creato, dalla divisione interna che si è creata all'interno del mondo Juve, perché sembrava che tutto quello che c'era prima era una follia, e adesso ci sono i cori per Allegri,
e questo
erano impensabili
stato
fino a qualche tempo fa. Anche questi non sono sani,
cioè, non sono sani per niente, Pier, anche perché è stato concesso, e ha fatto male, io credo, a questa Juventus un credito, proprio per quello che tu dici, che è stato per un certo periodo illimitato, perché non c'era neanche, l'ha detto lo stesso Motta, vabbè, affischiateci, vabbè, ma se giochiamo come con l'Empoli in Coppa Italia mi aspetto dei fischi. Gli era stato aperto un credito che ha finito per danneggiare tutto quanto. Giuseppe Savona, buongiorno.
Buongiorno,
dica.
Posso intervenire?
Sì, dica.
No, per rifarmi un attimo una delle ultime frasi di Massimo Mauro, sono d'accordo con lui che Thiago Motta vada accompagnato, ma accompagnato alla porta il più velocemente possibile. Detto ciò, Allegri, la sfuriata di Allegri l'anno scorso alla fine della Coppa Italia racchiudeva un sacco di cose: la società inesistente e via di seguito, lasciato da solo gli ultimi due anni con penalità. Ok, un'ultima cosa: ieri sera giochiamo contro l'Atalanta, un'Atalanta che è da dicembre che non vince in casa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una squadra che, quando comunque deve fare la partita, costruire, ha le sue difficoltà, come tutti. È una squadra che, se tu la aggredisci e non sei in condizioni, come non è in condizione la Juve, ti distrugge. E solo uno come Thiago Motta può non capire una cosa del genere, che schiera un Ildiz leggermente infortunato a destra, con Gonzales a sinistra, cioè cose senza, senza senso. Boh. Poi dovrei dirne altre decine, ma mi limito a quello.
Sì, sì, no, la giro a Massimo, visto sì, che l'ha, l'ha chiamata in causa, Thiago Motta alla porta, non lo so, però qualcuno lo, lo pensa. E il fatto è che l'Atalanta, è vero, aveva dei problemi, però ieri sera ho rivisto l'Atalanta e questa squadra è stata per alcuni tratti di una superiorità imbarazzante.
Sì, ma caro, l'Atalanta è 7 anni che gioca con lo stesso allenatore, cambia 1 o 2 giocatori all'anno, cioè, ma è un'altra storia l'Atalanta, no? Fino adesso. Adesso la Juve, vediamo se avranno il tempo di fare quello che avevano in testa. A me non piace parlare del passato di Allegri, cioè io non conosco i rapporti che ha avuto Allegri con Giuntoli e quindi tutto quello che è successo. Io giudico quello che succede in campo, e in campo mi sembra di non stare alla Juventus a guardare le partite della Juve. Questo è il punto, secondo me. Secondo me ci sono uomini che non conoscono che cosa significa indossare quella maglia. Punto. Per sintetizzare, perché sennò ci vorrebbe,
dimmi qualcosa di sinistra, dimmi qualcosa di juventino. Questo
comunque, no, comunque, allora, guarda, 4 punti fermi, 4 punti fermi, perché poi non sono da juventino, sono il calcio. 4 punti fermi li deve avere in una grande squadra. Ederson non lo caccia mai, Gasperini non lo caccia mai. Guardate, ha fatto una partita in panchina adesso, poi ha sempre giocato. È il giocatore più importante dell'Atalanta. E per non parlare di De Ron. Cioè, ci sono delle cose che sono regole del calcio. Alla Juve non ce n'è. Ma tu puoi sostituire 2 difensori con 2 difensori e Bangula sul 2-0?
No, mi sembra complicato.
Se io sono il direttore generale della Juventus, litigo che tu non hai idea.
Ma magari l'ha pure fatto, che non lo sappiamo.
No, non lo so, no, io ti dico. Ma è mio dovere litigare con l'allenatore.
No, ma
è
sicuro,
mio
dovere. Massimo, ma sicuro, sono d'accordo. Grazie Max, è sempre un piacere. Grazie.
Ma Thiago Motta è stato un grande campione, vuoi che non sappia ste cose? E se non è convinto, e allora va ad allenare da un'altra parte.
Questo può pure essere. Mi rifaccio all'ascoltatore di qui sopra. Grazie Max, ti abbraccio.
Ciao.
Massimo. Ciao. Abbiamo anche Fabrizio da Cuneo, Giuseppe da Varese, Davide da Milano, insomma diversi ascoltatori. Sono le 14:27, facciamo ordine. Fabrizio da Cuneo adesso, gli altri se hanno pazienza per restare dopo la borsa volentieri. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, allora non vorrei che fosse oggi l'elogio a Massimo Mauro, ma devo dare ragione anche su un'altra cosa oggi.
Cioè?
Ho 57 anni, quindi ho visto sia Massimo giocare, che ho visto Platini, ho visto Boniek, ho visto tutti i grandi campioni, dall'ultimo Roberto Baggio e del Piero. Non c'è un leader in quella squadra, abbiamo un Locatelli che fa il regista e gioca al posto di Scirea, non so se lo vedete giocare, ma è l'ultimo uomo della difesa e vuole fare il regista. Non so se un allenatore se ne accorge che un regista lì non può giocare, non lo so. Massimo, dimmi tu qualcosa. Secondo, oltre a non avere un leader, che al momento il senatore lì dentro è McKennie, complimenti, abbiamo un americano che fa il senatore, va bene. Terza cosa, e i tifosi devono smettere di andare allo stadio a fischiare. Ce l'hanno con la squadra e la società, non devono andare al campo perché perdono i soldi e del tempo. Grazie a tutti, ciao Mauro.
Grazie Fabrizio, che dici Piero?
Massimo Mauro ci ha lasciato qualche istante dal punto di vista telefonico. No, allora su Locatelli, no, la posizione di Locatelli in fase di impostazione, il palleggio in realtà è l'ultimo dei problemi, nel senso che questo, diciamo, nel calcio moderno spesso vediamo il playmaker che viene basso, si abbassa sulla linea dei difensori. In generale, che Thiago Motta abbia fatto tante mottate durante questa stagione, questo è indiscutibile. Cioè che lui abbia fatto delle scelte sorprendenti spesso, e molto spesso queste scelte non abbiano portato ai risultati sperati, è abbastanza chiaro, no? Giocatori fuori posizione, McKennie si sottolineava il suo ruolo di ieri, ma l'abbiamo visto anche da terzino. McKennie,
no, Copenders
esterno, Ildiz a destra,
però
Nico
mi
a sinistra,
cioè... evidente che manchi una colonna vertebrale a questa squadra, che manchi leadership, che
ma
manchi
assolutamente sì
fermi.
Ma assolutamente sì, perché è stata fatta una rivoluzione, probabilmente bisognava fare delle riforme, che non voleva dire continuare per forza diversa con Allegri, poteva essere anche un cambio di allenatore, ma probabilmente si è partiti dal presupposto che fosse tutto da buttare. Per me onestamente non era tutto da buttare, cioè la Juve della passata stagione è stata una squadra che con i suoi limiti ha tenuto botta fino a un certo punto, è stata l'unica squadra che in qualche modo ha tenuto il passo dell'Inter per 4-5 mesi, certo. Poi ovviamente aveva meno qualità,
certo.
E valeva la pena fare questa rivoluzione? Non lo so, poi magari fra 2-3 anni scopriremo che valeva la pena, però,
o altrimenti la Juventus poteva fare come ha fatto il Napoli, fin qui questo è un altro tema, e infatti ne parliamo subito dopo la borsa. Ascoltatori che siete in linea, Giuseppe e Davide, se volete state lì, ci sentiamo tra poco.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ragazzi, ancora una decina di minuti di brainstorming che mi sto divertendo. Giuseppe Varese, buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno a tutti.
Dimmi.
Allora, ci sarebbe da scrivere un libro su questa situazione, speriamo che il titolo non sia 3000 giorni da pagliacci. Voglio dire due cose. Una, se analizziamo bene gli acquisti di Giuntoli per tempi, contratti, costi e tipologia di giocatore, capiamo che se ne deve andare subito perché è un incapace totale. Se guardiamo Motta, punto 2, lui era un giocatore che insomma valeva qualcosa, se arriva alla Juve e non ha capito che alla Juve si gioca per vincere e non tanto per partecipare, faccia una roba, le valigie e se ne vadi, perché non capisce nemmeno il ruolo dei giocatori.
Sì.
Per me sono tutte e due. E voglio dire un'ultima cosa, Pardo in tempi non sospetti disse chiaramente, quando tutti esaltavano Motta, che Motta non fa un gioco brillante, è uno molto difensivo che cerca di portare palla, di tenere. Quindi Pardo aveva già capito tutto a inizio di campionato e gli facciamo i complimenti.
Ah vabbè, complimenti Pardo, no, confermo il fatto che sia.
No, ma io voglio dire questo.
Si è fatto. Non era proprio
voglio
così.
Dire questo. Fra l'altro sono a Bologna oggi, ho una lezione all'università e casualmente in un giorno in cui gioca la Virtus, vedi che strano,
le complicazioni della Virtus.
Se tu vieni a Bologna e chiedi, io Bologna l'ho visto spessissimo l'anno scorso fra telecronache, diciamo partite che mi piace guardare, pagelle del fantacalcio, il Bologna l'anno scorso ha fatto un capolavoro, Motta è stato bravissimo. Io quello che ho che contestavo e che insomma che qualche guru spacciava, magari gente guarda gli highlights e non guarda le partite, era la spettacolarità del Bologna, nel senso che il Bologna di Motta, che ha fatto un capolavoro con la C maiuscola, e Motta è stato bravissimo, però giocava un calcio molto molto pratico, molto solido, molto controllato, quindi questa cosa qui della spettacolarità di Motta era diciamo una frottola, ma non c'è niente di male, a patto però di non spacciare delle cose che
certo,
non sono vere.
Hai ragione.
Io ribadisco, allora Motta è stato un grandissimo giocatore e per me al physique du rôle per diventare anche un grandissimo, è un grandissimo uomo di calcio, quindi adesso la cosa più sbagliata del mondo sarebbe considerare la sua carriera finita o cose del genere. Secondo me, ripeto, tutto è nato da un eccesso di conflittualità nei confronti della gestione precedente, che ha portato una campagna mediatica e poi evidentemente anche di scelte societarie come se ci si dovesse liberare dell'invasore e come se fosse un periodo oscurantista da buttare via. Se ci fosse stato un approccio un pochino più sereno, se un anno fa, quando la Juve era in corsa per lo scudetto, avessero dato ad Allegri un paio di giocatori in più, poi se la giocava, poi lo scudetto probabilmente non l'avrebbe vinto perché l'Inter era nettamente più forte, e a fine stagione si arrivava a fare una valutazione un pochino più serena. Quello che ho visto fuori, ma ti ripeto, è una valutazione sulla comunicazione, è che invece tutto sia stato fatto facendosi prendere dal panico Guelfi e Ghibellini, Allegriani, chiaro, anti-Allegriani, chiaro. Facciamo la rivoluzione,
esatto, no, ma è quello,
non è un fenomeno, non è neanche un pirla, è un allenatore giovane che probabilmente come tutti ha anche il suo diritto di sbagliare, questo è quello che penso io.
Beh, alla Juve questo diritto è un po' circoscritto, facciamo così. Antonio Giordano, buongiorno.
Eccomi qua,
eccolo là.
Stavo con grande attenzione.
Il lodo Pardo era necessario fare la rivoluzione, e a me subito è venuto in mente il Napoli, che non ha fatto esattamente una rivoluzione, ma ha preso un allenatore, se vogliamo, rivoluzionario, quantomeno nel prodotto.
e hai rubato l'idea, perché l'allenatore è rivoluzionario dentro una rivoluzione a metà, probabilmente nella mentalità. Ha inciso Conte soprattutto, poi anche sul mercato, attraverso una serie di acquisti che hanno un po' modificato la struttura stessa della squadra, che però si porta una decina di calciatori di quelli che hanno vinto lo scudetto.
Appunto, è questo che ti dico. Dopo una stagione fallimentare, quella sì, del Napoli, non è stata fatta una rivoluzione, buttiamo via tutto, ricominciamo da capo.
No, perché probabilmente, anzi sicuramente, Conte si è reso conto che il Napoli che esisteva era una squadra forte. Cioè, negarlo sarebbe un atto, come dire, di ingiustizia, forse anche di disonestà intellettuale. Il Napoli era una squadra, è una squadra di grandi contenuti tecnici, alla quale è stato tolto il giocatore più forte. A proposito di Giuntoli, lo ha acquistato Giuntoli 3 anni fa per 11 milioni di euro. E se togli Kvaratskhelia alla capolista del campionato, certo non le hai dato un vantaggio, anzi gli hai tolto grandi potenzialità, anche la possibilità di recitare ancor più da protagonista di quanto non stia recitando.
Sì, poi ti
perché
voglio
ieri
dire una
per
cosa.
Esempio c'è stato, dimmi, vai.
No, poi ti voglio dire una cosa che mi sfugge, non riesco a capire, ma prima Davide da Milano che arriva un pezzo e voglio farlo intervenire. Buongiorno Davide.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione a tutti.
Grazie.
Sì, io faccio parte del partito degli scontenti, usiamo scontenti come termine per non essere,
credo, maggioranza.
Poco ortodossi, perché un nuovo ciclo va bene, però appunto siamo alla Juve e da quando è arrivato, insomma, ci sono un po' di problemi legati al fatto che Danilo l'abbiano fatto andare via, che era il capitano ed era una colonna nello spogliatoio. Vlahovic si è deprezzato, ok, tu hai deciso di non puntare, ma è un 12 milioni all'anno e poi l'anno prossimo lo devi vendere, così non lo vendi mai. Fagioli che doveva essere il futuro dopo quello che gli era successo, già dai tempi della Cremonese si vedeva che era un ottimo giocatore, bastava avere un attimo di pazienza per recuperarlo, secondo me era un ottimo giocatore, un'ottima prospettiva, e l'abbiamo regalato in pratica alla Fiorentina per 15 milioni. Weah prima giocava, ha fatto giocare centravanti, adesso lo fa giocare terzino. Locatelli non è un regista, l'elenco è infinito e purtroppo noi eravamo abituati con Pirlo, e poi è arrivato Pjanic e ci siamo lamentati di Pjanic. Se avessimo adesso Pjanic, secondo me avremmo 2 o 3 punti in più dell'Inter e del Napoli, perché basterebbe veramente poco.
Vale il discorso che facevo prima, cioè il lodo Pardo, era necessario fare la rivoluzione, il Napoli non l'ha fatta, guarda dov'è.
Un'ulteriore cosa che è numerica è che questo sarà un campionato, e qui passiamo al tema Napoli, che si vincerà con 82-83 punti, cioè è un campionato veramente inusuale, lo dicono tutte le statistiche, con una quota scudetto bassissima, e questo secondo me a maggior ragione fa crescere il rammarico. Poi la Juve è a meno 9 ancora oggi nonostante tutto, quindi non è distantissima, anche se chiaramente lo scudetto dopo ieri sera non è più un tema, voglio dire, non è così distante, però il punto di partenza è proprio questo, cioè forse con delle soluzioni un pochino più razionali e un po' più di continuità la Juve oggi era in corsa, secondo me era sicuramente in corsa, forse la vuole in fuga in un campionato dove l'Inter comunque ha buttato via qualche punto perché c'ha mille impegni, è stanca, le seconde linee, tutte le cose che sappiamo benissimo, e dove il Napoli sta facendo il massimo di quello che può fare, ma una rosa secondo me oggettivamente un po' risicata, quindi questo secondo me può essere un po' il senso di un'occasione persa.
Questo è tutto condivisibile ed è anche una lettura estremamente interessante. Pierino, ti lascio andare a fare lezione, so che devi farne una a Bologna e io voglio chiedere un'ultima cosa grazie Pier, ti senti domani con Capuano. Io voglio chiedere un'ultima cosa a Antonio Giordano che riguarda proprio i contenuti del Napoli, cioè a me sembra che ci sia anche una ricostruzione che dice ma guarda Napoli che caso è secondo in classifica, può correre per lo scudetto, come se fosse una parvenu, no? Come se fosse una specie di Leicester, dicevo ieri. A me non sembra così, non mi sembra corretto, cioè non ci trovo niente di strano che il Napoli con questa squadra e con Conte in panchina sia lì dov'è.
No, è sorprendente che stia lottando per lo scudetto, questo sì, ma dire che sia una specie di Leicester onestamente mi sembra insomma un'alterazione della realtà. Questa è una squadra che ha dentro di sé grandi giocatori, cioè ha comprato McTominay e Lukaku, ha comprato Neres, e aveva già una struttura di grandissimo livello, ed è chiaro che nessuno si aspettava, perché l'anno scorso danni ne sono stati fatti,
ma certo,
fatti clamorosi, certo, quasi irreparabili per certo, certi versi, certo, no? Cioè, se vai a ripensare al campionato, alla prima fase del campionato, quando Garcia dice ero quarto in classifica, dice la verità, ma aveva tolto il cuore e l'anima alla squadra.
No, ma certo, ma infatti, ma però, eppure non è stata fatta una rivoluzione, è stata seguita una linea di intelligente continuità con un super allenatore che è anche uno logico, cioè non è uno che campa per aria, no? Che guarda troppo il cielo.
Ieri, secondo me, tra l'altro, ha dato una dimostrazione di tutta la sua autorevolezza tattica. Questo è un Napoli che sta cominciando, anzi ha già cominciato a cambiare la sua natura, mentre prima era tanto 4-3-3 o 3-5-2. Ieri nella partita ha interpretato tanti movimenti della gara stessa e attraverso vari giocatori. È stato bravo Conte a riprenderne alcuni che sembravano oramai perduti per Napoli, non perduti in senso assoluto.
Sì.
Spinazzola aveva la valigia pronta.
No, mi ricordo.
Raspadori.
No, Raspadori l'ha tenuto per i capelli perché doveva andare via, ma tutto questo lo sappiamo e gli fa merito, tanto che sono due domeniche che sono tornato a vedere un bel Napoli, hai ragione tu, in evoluzione, e qui sì, vedi l'evoluzione, a differenza della Juventus. Poi ero visto anche uno splendido Lukaku, probabilmente è stato chiamato all'appello dai media, da Conte, da tutto quanto. Antonio, grazie, ti abbraccio, grazie davvero.
Un abbraccio a voi ragazzi.
Ciao Antonio Giordano, grazie davvero. Ci fermiamo, traffico, poi vi invito a bere un bicchiere.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Voi che seguite questo talk sapete che parliamo di grandi eventi sportivi, qualche volta anche di sport estremi. Ebbene, sarà un bel match quasi estremo, quello tra i bianchi e i rossi, che si svolgerà. Il campo è Palazzo Bovara a Milano, il giorno è giovedì. Barolo contro Dertona, due grandi protagonisti che io voglio, dato che ci avviciniamo a delle serate meravigliose di sport, voglio darvi qualche consiglio. Quindi saluto Walter Massa, che conosco, di Vigneti Massa. Buongiorno Walter.
Buongiorno a tutti, agli ascoltatori.
E Walter Farinetti, buongiorno Walter. Andrea.
Ciao Carlo, ciao Walter.
Ciao, eccoci qua. Dunque, è una gara o è un'amichevole, Walter, quella di giovedì?
Il limite è un versus, senso che bisogna bere dei grandi bianchi e dei grandi rossi. Due vini in contemporanea non si possono bere, un po' uno e un po' l'altro. E l'importante è che l'uomo stia bene e continui a bere quella molecola magica che ci accompagna quando siamo nati, che è l'alcol etilico.
Certo, certamente, perché bianchi e rossi non si mischiano mai. Esatto. Andrea?
No, beh, assolutamente, invece vanno mischiati. Quando bevi roba buona non c'è nessun pericolo, assolutamente no. È un perfetto connubio. Poi in realtà oggi il Dertona viene definito il Barolo dei bianchi, quindi verremo due Barolo, in versione rossa e in versione bianca.
Ecco, io volevo, mi è venuta questa idea, no? Perché ci avviciniamo a grandi, grandi serate di sport e io credo che non ci sia niente di più bello, quasi, che guardare lo sport e bevendone uno di quelli buoni. E allora, dato che domenica sera c'è già una partitissima per Inter-Atalanta, aperitivo e cena, cosa mi consigliate, signori? Walter Massa?
Certo, un Dertona che abbia almeno 4 anni, cioè dal 19 indietro.
Dal 19 indietro?
Dertona timorasso, sì.
Andrea?
Beh, noi quelli vecchi purtroppo li abbiamo finiti, quindi dobbiamo bere Barolo un po' più giovani. Berrei una 2020 che ha l'eleganza dell'Atalanta e la potenza dell'Inter.
Ah, questa è bella. Ma Andrea, cosa piace agli sportivi? Cioè, io vedo spesso LeBron James, che è un grande appassionato di vini.
Ma sai, gli piacciono i grandi vini sicuramente, gli piacciono dei vini che però possono essere anche in qualche sorta, in qualche modo informali, informali nella bevuta e poi autorevoli e potenti nella proprio prestigio, nella propria essere grande vino, no? E quindi Barolo e Dertona sono due vini che giocano quella partita lì.
Giocano quella partita lì. E agli juventini depressi, Walter, cosa possiamo consigliare? Che oggi è
uno stock 84 non solo dico stock
sì, forse bisogna andare su quella roba lì. No, tra l'altro per le coppe invece, per le notti di coppa che sono infrasettimanali, Walter?
Allora guarda, io dico il vino bisogna berlo sempre bene, giusto e in maniera equilibrata. Noi siamo in Piemonte, abbiamo bianchi, rossi e anche i vini dolci. Ripeto, l'importante è non farsi condizionare da tutto questo caos che c'è intorno all'alcol e al vino. L'alcol sono secoli, millenni che accompagna l'uomo, quindi l'abbiamo sempre bevuto, e anche quelli che vogliono scrivere che nuoce alla salute sono cresciuti grazie all'alcol. I controlli è giusto che ci siano, l'abuso va limitato, va controllato. Il buon senso è arrivato anche a noi produttori e ai consumatori. Beviamo grandi bianchi e grandi rossi, ma ripeto, anche di tutta Italia, perché l'Italia oggi è fantastica anche con i bianchi, dal sud al centro,
come no,
al nord-est e al nord-ovest,
come no, come no. Ragazzi, inizia la stagione di Formula 1, per me Hamilton è un grande rosso. Quale, Andrea?
Hamilton è un grande rosso, assolutamente. Beh, Barolo riserva sicuramente, nel senso che ormai Hamilton ha la sua età, no? Ha fatto i 40, sì. E quindi così come un grande Barolo che ha la possibilità di invecchiare, invecchiando migliora, speriamo che migliori, speriamo che rifaccia grande la Ferrari, la Formula 1, e che queste gare non si giochino più ai box ma si giochino in mezzo alle curve.
Ah sì, questo sicuro. In Australia, dato l'orario, sarà dura bere per gli orari italiani. Invece Leclerc,
sai, quello è il bicchiere della staffa, no?
Ah, della staffa sì, bisogna tirarla lunga, però bisogna fare il dritto. Leclerc invece un grande bianco, Walter.
Leclerc ha fatto il rodaggio dopo 4-5 anni in Ferrari, ha fatto il rodaggio come il Dertona Timo Rasso, che ormai sono 20 anni che è in rodaggio e che è inserito nel sottobondo del vino mondiale grazie a noi aziende tortonesi e grazie agli amici albesi che hanno creduto in questa genetica nel nostro territorio e stanno proponendo Dertona Timo Rasso in tutto il mondo, aziende a valenza mondiale di grande credibilità. Quindi Leclerc è ora che vinca il primo mondiale, come il Dertona è ora che diventi ufficialmente Dertona Doc, perché manca qualche centimetro per arrivare al traguardo da parte del Comitato Vitivinicolo Nazionale per legalizzare questa DOC, che la stiamo bramando noi a Tortona.
Il massimo sarebbe una grande vittoria a pari merito bianchi e rossi,
Leclerc Hamilton, uno deve vincere, ragazzi, nello sport il pareggio
tutti e due primi.
Va bene, intanto divertitevi e divertiamoci. Giovedì, Palazzo Bovera, Barolo, Dertona. Ciao ragazzi.
Casomai grazie. Vieni tu a tirare la monetina.
Sarebbe bello, ma devo andare a vedere una corsa in America e lì non è che come vini, insomma, diciamo che berrò delle birre. Diciamo che berrò qualche birra.
Visto che abiti in Lombardia, alla Côte del Piemonte, vienci a trovare.
Questo sarà fatto. Grazie.
Aspettiamo tutti quanti quelli che ci ascoltano.
Grazie davvero, grazie a Walter Massa, Andrea Farinetti. E ragazzi, domani, come ho detto, vi lascio alle sapienti mani di Giovanni Capuano. Ci risentiamo per quanto mi riguarda il prossimo martedì. Intanto vedrò di raccontarvi delle cose da Sebring, Florida, dove c'è una grande gara dell'IMSA. Grazie a Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.